Unicusano App, il magazine radiofonico di scienza, salute e benessere.
Fin dall'alba della civiltà, l'uomo si è sempre sforzato di arrivare alla comprensione dell'ordine che regola il mondo. Dovrebbe esserci qualcosa di molto speciale nelle condizioni al confine dell'universo. E cosa può essere più speciale che l'assenza di confini? E non dovrebbero esserci confini agli sforzi umani. Noi siamo tutti diversi. Per quanto brutta possa sembrarci la vita, c'è sempre qualcosa che uno può fare e con successo. Perché finché c'è vita, c'è speranza.
Ben sintonizzati sulle nostre frequenze, questa è l'ora di Unicusano App Magazine. Ai microfoni di Radio Cusano Campus, anche questa sera ci saranno a farvi compagnia per un'oretta circa le voci di Elsa Toppi e
Valentina Beli. Buonasera.
Come sempre, buonasera, buonasera a tutti, che vi racconteremo un po', Valentina, le ultime novità nel campo della ricerca scientifica e della salute. Questa sera parleremo di colesterolo, tireremo un po' le somme con l'esperto del CNR.
E diciamolo che il colesterolo nella vita più o meno riguarda un po' tutti, è buono, cattivo, a volte ci si alza, insomma fai capricci.
Però riguarda tutti,
riguarda
non
tutti.
Fa torti a nessuno.
No, è democratico.
Tireremo un po' le somme, Valentina, con l'esperto del CNR riguardo le vecchie e le nuove terapie. E poi avremo un ospite.
Assolutamente sì, ma non svegliamo. Comunque fa tantissime cose, già posso dire che è bellissima ed è eclettica, dove la metti fa. Sa, come la pizzichi suona, come si dice.
E poi diciamo, il primo grande ospite VIP della nostra trasmissione. E infine, nuove applicazioni farmacologiche contro le metastasi tumorali. Intervisteremo l'autrice di uno studio molto interessante. Ma partiamo subito col primo argomento.
Apri la bocca! T'ho detto, apri la bocca! Apri la bocca!
Ah,
che schifo, chiudi! C'è il colesterolo!
Indimenticabile, questo film Bianco, Rosso e Verdone.
Verdone io lo amo.
Sì, è fantastico. Poi insomma con questa lotta continua.
Poi lui è ipocondriaco, quindi comunque queste cose le tira fuori spesso. Dal colesterolo alla depressione, all'ansia, insomma ce l'ha tutte lui. I suoi personaggi ce l'hanno tutte.
So che conosce tutte le terapie, tutte le medicine. Insomma è uno parecchio fissato con queste cose. E avete capito, oggi parliamo di colesterolo. E il colesterolo in futuro, il futuro della lotta al colesterolo sta in una nuova classe di farmaci che facilitano la rimozione del colesterolo stesso da parte del fegato. Un'iniezione sottocutea, Valentina, ogni 2 settimane, che insomma sembra dia dei grandi risultati.
Che tutti i peccati di gola porta via.
Via tutto. Ne parliamo con il dottor Roberto Volpe, nutrizionista e ricercatore del CNR. Buonasera, Volpe.
Buonasera a voi.
Allora, dottore, questa nuova terapia c'è già da un po', ma ora ne parliamo perché si tirano le somme, no? Cosa dicono gli studi?
Beh, intanto lei ha introdotto molto bene l'argomento, perché è un nuovo farmaco, si chiama, un nome complesso, non spaventiamoci, PCSK9 inibitore, che vuol dire?
Non lo ricorderemo mai.
Nemmeno il PIN di un cellulare,
esatto.
Esatto, una password potrebbe essere. Beh, sono anticorpi che agiscono contro una proteina che blocca il riciclo dei recettori presenti nelle cellule del fegato. Mm. Questi recettori sono importanti perché captano il colesterolo LDL, quello cattivo, e lo portano all'interno del fegato, perché ricordiamoci, il colesterolo serve per la sintesi degli ormoni, degli acidi biliari, della bile, della vitamina D. Ecco, una iniezione ogni 15 giorni consente a questi recettori di essere riciclati, quindi continuano a svolgere loro azione di captare il colesterolo dal sangue, portarlo al fegato, e più colesterolo all'interno del fegato significa meno colesterolo in circolo nel sangue e meno deposito a livello dell'arteria, e quindi meno formazione di placche. Lei diceva giustamente, adesso si tirano le somme perché incominciano a uscire gli studi che dimostrano che un abbassare il colesterolo, perché lo abbassa di molto, oltre il 50%, riesce a ridurre gli eventi cardiovascolari di un ulteriore 15%. Ulteriore perché? Perché questi, già le statine riescono a abbassare gli eventi, cioè ridurre meno infarti, abbiamo meno ictus nelle persone che prendono le statine, intorno al 30%. Questi un ulteriore meno 15%, quindi è veramente un passo avanti, soprattutto
numeri buoni, diciamo.
Sì, sì. Certo.
Dottor Volpe, ma questo nuovo farmaco, di cui non ripeto il facilissimo nome, e le statine possono collaborare? Nel senso, la terapia può funzionare insieme, si possono assumere insieme?
Va assunta insieme, perché viene data in quei soggetti che non riescono a raggiungere l'obiettivo, cioè il colesterolo, per esempio, deve essere in quei soggetti che hanno già avuto un infarto, il colesterolo LDL deve essere minore di 70 mg decilitro, ma molte persone non riescono a ottenere questo ottimo risultato, e allora bisogna aggiungere alle statine questa semplice iniezione ogni 15 giorni.
Volpe, insomma, però sappiamo che per il colesterolo tanto fa la prevenzione alimentare soprattutto. Quali sono le novità a livello alimentare nell'ambito della dieta?
Beh, novità interessante è quella che sono state un po' sdoganati gli acidi grassi saturi, che noi troviamo soprattutto nei formaggi, per esempio, no? O anche un po' nelle carni, ma soprattutto quelli dei formaggi hanno dimostrato che sì, è vero, aumenta il colesterolo cattivo. Però
dottore, apro e chiudo parentesi, Valentina è molto contenta di questa notizia,
perché
è un amante dei formaggi.
Aspettate però, aspettate. Allora, il colesterolo cattivo, l'LDL, però aumentano anche l'HDL. Cioè, quindi, che
uno palla al centro, dai.
Sì,
vediamo.
Perfetto, e infatti la bilancia più o meno è simile, però attenzione, non è che proteggono, non danneggiano. Però non proteggono, al contrario, la dieta mediterranea protegge, quindi continuiamo a alimentarci in maniera corretta e a riscoprire gli alimenti tipici della dieta mediterranea. Però ecco, questo è interessante, cioè non viene più così demonizzato il formaggio.
Dottor Volpe, come lei sa, noi trasmettiamo da Roma, allora io da Roma e da amante della carbonara questa domanda gliela devo fare, ma le uova invece... che ruolo hanno? Non so, quante se ne possono mangiare a settimana? Sono davvero così pericolose per il colesterolo? C'è differenza fra cotte e crude? Insomma, ci dica lei.
Allora, bella domanda, perché è interessante, cioè che anche qui è cambiato qualcosa. Prima erano un po' demonizzate, no? Però intanto consideriamo che un uovo fornisce soltanto 75 calorie, più o meno una fettina di pane. Contiene 10% dei grassi e... per intenderci, la ricotta di mucca, che è considerato uno dei formaggi meno grassi, diciamo.
E ci illuda questa sera, no? Più magri.
Allora, cioè, la ricotta di mucca ce n'è 11%, per esempio. E anche sul colesterolo che prima, chiaramente, le galline... è cambiato un po' il tipo di alimentarle, no? Cioè adesso, per esempio, sono presenti anche semi di lino che sono polinsaturi. Quindi è diminuito il quantitativo di colesterolo in un uovo, che è presente soprattutto nel tuorlo, nella parte rossa, diciamo, dell'uovo. Ebbene, sono soltanto 150 mg. Ecco, diciamo, cerchiamo però di mantenere quella sana abitudine italiana degli anni 60-70 di un uovo al giorno, se vogliamo, però uno. Invece l'alimentazione nordamericana, per esempio, sono due uova insieme.
Pensiamo alla
uova.
Colazione, no? Sì. Loro proprio
abbondano.
Due uova significa che aumenta il quantitativo di colesterolo.
Allora, un uovo al giorno, Volpe, toglie il colesterolo di torno.
No, non toglie,
niente,
però non
neanche
lo fa.
Questo.
Valentina ci prova ogni volta.
Non lo peggiora. L'importante è dopo che non sia fritto, chiaramente.
E l'importante è che sopra non ci sia un bel formaggio filante di quelli,
esatto,
buoni, belli, ricchi.
Bene, esatto, perché a quel punto chiaramente cambia tutto, no? Diventa tutto più grasso, però un uovo al giorno si può dare.
Non fa male.
No, assolutamente.
Volpe, si parla tanto del ruolo dell'attività fisica, no? Che oramai è fondamentale per prevenire e contrastare tante patologie, tante malattie, ma è così importante anche per la lotta al colesterolo?
Bella domanda, anche quest'altra. Perché? Perché noi pensiamo che anche i pazienti lo pensano, che il colesterolo possa essere combattuto con l'attività fisica. Allora, un po' sì, ma l'attività fisica è fondamentale per altre cose, okay. per i trigliceridi alti, per il diabete, per la pressione, contro lo stress, contro chiaramente per ridurre il peso corporeo, per l'osteoporosi, no? Cioè, se, va benissimo tutto. Per il colesterolo non è così eccezionale il risultato. Come, beh, al contrario, invece l'alimentazione ha un ruolo migliore, ecco, più importante.
È più
però
importante
chiaramente
l'alimentazione.
L'attività fisica fa bene a tutto, quindi ben venga quella, anche soltanto camminare a passo veloce, non per forza correre, dipende dall'età, dallo stato nostro fisico, insomma, a una certa età va benissimo.
Dottor Volpe, ma lei lo pratica sport?
Cammino ogni giorno perché ho questa filosofia di prendo soltanto 3 metri.
Non lo si coglie in castagna.
No, è preparatissimo. No. Cioè, quello che dice fa.
Non aspetto gli autobus, quindi cammino. E quindi
anche perché se no starebbe fresco,
esatto,
a Roma.
Esatto, non mi innervosisco, cammino, magari l'aria è perfettamente non pulita, lo sappiamo, però va a finire e dopo faccio le scale a piedi, al CNR faccio le scale a piedi. Sono l'incubo dei colleghi, perché se li trovo all'ascensore cerco
li
di
riprende.
Portarli con me in salita, quindi... No.
Bene. E allora, mentre le terapie contro il colesterolo diventano sempre più efficaci, ricordiamoci sempre, giusto Volpe, della prevenzione. E noi ringraziamo il dottor Roberto Volpe, medico e ricercatore del CNR. Grazie ancora, dottore.
Grazie, buonasera.
Radio Cusano Campus. Dovunque uno si trovi, gli sembra di stare al centro.
Ari, sei pronta?
Non ho sentito la sveglia, mi passi il rossetto?
Aspetta, aiutami, ho perso le lenti a contatto.
Dai, che facciamo tardi?
È vero, corriamo, ci aspettano.
Alle 6:30 siamo in onda.
E allora dai, sbrighiamoci, c'è un giorno da ascoltare.
Unicusano App, il magazine radiofonico di scienza, salute e benessere.
Due stranieri, sconosciuti fino a ieri. Dimmi adesso noi chi siamo. Noi due mano nella mano, con l'istinto di chi cerca il destino sulla pelle. Mentre il tempo va veloce, ma noi siamo ancora qua. Siamo compromessi. Siamo compromessi. Ogni volta ci proviamo a capire che vogliamo, a spiegare un po' chi siamo. Siamo compromessi.
Compromessi sposi, film fortunato per la regia di Francesco Miccichè. E la voce, Elsa, ma la voce di chi
è? La voce
è?
Mi sembra di, insomma, di conoscerla.
Direi proprio di sì. Lei è cantante, attrice, conduttrice, chi più ne ha più ne metta. È stata inviata speciale del programma scientifico La Settima Porta, condotto da Cecchi Paone. Volto noto, anzi notissimo, direi Gulp. Voce indimenticabile in appunto Promessi Sposi, dove ha fatto anche un personaggio, ma anche nella colonna sonora del film Sconnessi. Stiamo parlando di Carolina Rei. Carolina, buonasera.
Buonasera, benvenuta.
Buonasera a voi, grazie di questa presentazione così ricca di aggettivi positivi, grazie mille.
Guarda Carolina, ho dovuto sfrondare molto perché tu sei giovanissima, ma in realtà hai fatto tantissime cose. Quindi anzi siamo stati molto sintetici. Senti, tu sei una ragazza, per chi ti conosce già, cioè lo sa, sei molto bella, insomma hai degli occhi fantastici. Ma voglio farti, sei anche dolce, carina e soprattutto, insomma, non sei una che si sottrae alle domande. Allora, rompiamo subito il ghiaccio. Meno di un anno fa sei diventata mamma. Noi abbiamo appena ascoltato Compromessi Sposi, insomma, te lo devo chiedere per forza. A quando i fiori d'arancio con il tuo lui?
Beh, andiamo subito al sodo. Allora, questa domanda io vorrei che fosse rivolta al mio compagno. In realtà,
guarda, lui
non si è dichiarato, cioè lui non ti ha chiesto la mano.
No, anzi, ancora no. Anzi, utilizziamo la vostra trasmissione a fini puramente personali, ovviamente per me.
E fai benissimo.
Pubblicamente al mio compagno di chiedermi di sposarlo.
Quindi, forza.
Utilizziamo questo mezzo.
Non lasciatela scappare. Ho capito che è mamma e quindi magari la senti più tua, però c'è sempre un però, no, Carolina?
Esatto, sì, bisogna sempre stare così sull'allerta, non bisogna mai dare noi donne troppo per scontate, anche se siamo mamme, siamo insomma così compagni amorevoli. Comunque, a parte gli scherzi, diciamo l'idea c'è, però la dichiarazione non c'è ancora, quindi finché non vedo, non credo, così si dice, no? Quindi aspettiamo fiduciosi.
Aspettiamo e poi approfondiremo, perché poi quando ci scatterà la richiesta noi torneremo lì sul punto.
È chiaro, perché siamo anche noi partecipi.
Assolutamente, anzi, sarà anche un po' a merito vostro.
Ecco, diciamolo. Senti, Carolina.
Se dovesse ascoltarci, insomma, trarrà spunto da questa intervista.
Roberto, no, noi ci fermiamo al nome, dai, Roberto.
Roberto,
ascoltaci.
Andiamo, coraggio. Senti, Carolina, è evidente da quello che hai fatto che insomma, non ti piace essere etichettata sotto una nomenclatura specifica. Canti, reciti, presenti, insomma, fai un sacco di cose. Qual è il tuo segreto dell'essere così poliedrica?
Guarda, in realtà non credo che ci sia un segreto, credo che ci sia alla base semplicemente tanta passione e amore per quello che faccio. Io sono figlia d'arte, nel senso che la mia mamma fa la cantante lirica e
bellissimo.
Sono cresciuta nei backstage dei teatri più importanti d'Italia, per cui sono cresciuta proprio in una famiglia in cui l'arte era il fulcro della quotidianità e quindi non potevo che amare a mia volta tutte le forme d'arte. Poi credo che uno si debba preparare, credo che ci siano delle discipline in cui è un po' più ferrato anche in base alle esperienze rispetto ad altre, però come dico sempre, perché dover rinunciare? In America
lo stavo proprio dicendo, sposi un po' la filosofia americana, insomma, no? Gli americani sanno fare
che
tutto.
Per fortuna in Italia sta iniziando a prendere piede grazie ad artiste più complete tipo Serena Rossi e altre che hanno adesso per fortuna un po' sdoganato la divisione settoriale che c'era nell'ambiente dello spettacolo di dover fare l'attrice o la conduttrice o la cantante e il razzismo che c'era nei confronti delle diverse discipline da una o dall'altra.
Cioè, assolutamente, sì sì.
Ci sono sempre state, che ne so, le attrici cinematografiche che guardavano con disprezzo le attrici di fiction piuttosto che chi faceva la televisione guardava con disprezzo chi faceva il cinema o con ammirazione poi dall'altro lato e viceversa. Invece credo che se uno è in grado di fare diverse cose non debba avere alcun tipo di limite. Certo, chiaramente deve avere un buon livello ovviamente in tutto, altrimenti si passa poi all'essere mediocri e non
è chiaro.
Insomma, è controproducente.
Però è bene se si hanno insomma le capacità e la possibilità a cimentarsi in tutto. Senti Carolina, ma voci di corridoio dicono che sei un amante delle tisane, è così?
Sono, sì, assolutamente sì. Dice, cioè il mio compagno che è disperato perché gli ho riempito la cucina di qualunque tipologia di tisana.
Mi sembra il minimo finché non fa la richiesta, la promessa.
Esatto,
la...
Quindi io abitavo in una casa normale, ora mi sembra di vivere in
un'erboristeria.
Adesso che c'ho il bimbo piccolo, che gli metto l'umidificatore, eccetera, è stato a dire che viviamo in una spa, perché c'ho l'umidificatore, le tisane, ogni tanto glielo... gli metto anche l'aroma all'eucalipto e via.
E beh, niente male però, insomma, svegliarsi
esatto.
Come in una spa.
Esatto. Poi dice che gli manca la massaggiatrice che fa lo shiatsu la mattina, però insomma, quello...
sempre che si allarga, voglio
esatto.
Dire.
Esatto, sono uomini.
Non ci possiamo fare niente.
No, infatti, dobbiamo arrenderci.
Senti Carolina, soprattutto per le nostre ascoltatrici, puoi svelare... magari la tua routine di bellezza, perché ripeto, comunque sei una bellissima ragazza, hai partorito che non è tanto, sei ricomparsa subito già in forma, quindi qualche chicca ce la devi dare.
Guarda, io credo di essere la donna più incapace sulla faccia della terra a prendersi cura di se stessa, nel senso che compro creme su creme per il viso, idratanti, ogni volta vado in farmacia, me le scelgo così e poi puntualmente non le metto perché la sera dopo che mi sono struccata sono stanca, quindi da questo punto di vista posso essere poco utile. Dal punto di vista invece dell'alimentazione posso dire che sì, io ho partorito, ho preso pochissimi chili in gravidanza e sono stata molto attenta, cioè sto molto più attenta per quanto riguarda la cura del mio fisico, della mia alimentazione, che del mio benessere dal punto di vista della pelle, della cura appunto esteriore. E io una cosa che posso dire di fare, che risulterà banale, è di fare un po' di sport. Io 2-3 volte a settimana faccio acqua gym, vado in piscina, così, nulla di troppo trascendentale, però ecco, anche una mezz'oretta di camminata al giorno secondo me aiuta a stare meglio da ogni punto di vista, quindi quello è l'unico consiglio che mi sento di dare, anche perché non sono proprio ferratissima su questo.
Quindi alimentazione e sport, che poi insomma siamo quello che mangiamo, quindi ovviamente mangiare bene poi ha i suoi effetti anche fuori, no? Insomma, si vede, esatto, chi mangia bene si vede, chi mangia sano si vede.
Sì, Elsa,
non sano nel senso di, non so, un ciambellone sano, sano nel senso di salutare, non è che devi fare quella faccia.
Sì, esatto, no, guarda, io
sto con le tagliatelle.
Che molto molto sana, mangio prevalentemente frutta e verdura, proteine ad ogni pasto alternando i legumi. Ecco, una cosa che ad esempio si pensa che faccia ingrassare, che è un falso mito, sono i legumi. È vero che sono calorici, però fanno anche molto bene, contengono ferro, quindi io ad esempio un paio di volte a settimana
sono anche ottimi
i
sostituti dei carboidrati, giusto?
Esatto, carboidrati e
proteine.
Tante proteine, quindi sì, sì. Io ad esempio spesso faccio il pranzo con lenticchie, pomodorini, me le ripasso col rosmarino, insomma queste cose che sono comunque gustose ma che non fanno male.
Carolina, senti, l'abbiamo detto un po' durante tutta, diciamo, tutto il nostro, la nostra intervista. Tu sei una donna di spettacolo, fai tantissime cose, e però da meno di un anno sei anche mamma. Ora,
esatto,
la mia domanda...
Se ho sentito un urlo è colpa di Filippo.
È lui in sottofondo.
Esatto, purtroppo non lo posso...
No, è il benvenuto anche lui, figuriamoci.
Certo, chiaro. Senti, dove trovi l'energia per fare tutto?
Guarda, me lo sto ancora chiedendo, anzi non sono ancora sicura di aversela. No, la trovo dall'amore per quello che faccio. È chiaro che un bimbo ti porta tanta gioia ma anche tanta stanchezza, perché
tanto
ti
impegno,
cambiano i ritmi, non dormi. Io mi sono ritrovata più volte in questo periodo addormentata, riversa sulla sua culla, sul suo lettino, mentre gli davo le pacchette per farla addormentare. Insomma, spesso mi addormento prima io di lui. Però
sì, sì, diciamo che la ninna nanna fatta per lui fa più effetto su di te.
Esatto, però, sicuramente tra l'umidificatore di cui sopra e la musichetta è soporifero. E comunque, a parte gli scherzi, la trovo dall'amore per lui e per quello che faccio. Io sono una grande appassionata e amante del mio lavoro e, come dicevo prima, amo l'arte e quando lo faccio mi sento viva, e avere lui mi dà ancora di più la forza di lavorare, di dare il meglio in quello che poi devo fare nel mio lavoro. Quindi sono felice a casa perché ho lui, mi sento più completa, e poi quando vado al lavoro e faccio una cosa che oltretutto mi piace, sono felice e non vedo l'ora di tornare a casa, che so che lo trovo sorridente ad aspettarmi.
Una realizzazione
Fantastico.
A tutto tondo. Allora Carolina, ma cosa bolle in pentola? In quali progetti sei indaffarata? Ecco, puoi darci qualche chicca?
Guarda, sono in fase di costruzione, nel senso che ho ricominciato dopo la gravidanza subito a lavorare. Adesso sono in onda su Alice con il Boss delle Pizze, un programma dedicato appunto al mondo della pizza, molto divertente, in cui...
Però Carolina, diciamo,
ce
lo diciamo, la salute, i legumi e parliamo
pizza.
Di pizza.
Sei ricaduta nella pizza.
È dura, però evito anche perché ogni giorno... noi andiamo in onda ogni giorno alle 13.10 appunto su Alice, quindi mangiare la pizza tutti i giorni diventa un po' impegnativo.
Sì. Diciamo da, che beh, poi che pizza, sempre la stessa pizza, non
mi piace, esatto. Mi piace.
E poi ci sono altre cose, altri progetti anche musicali, farò un po' di serate quest'estate e un nuovo programma però ancora che non posso
svelare, non ci puoi dire ancora.
Esatto.
Bene Carolina, allora noi ti facciamo tanti auguri per tuo figlio Filippo, sicuramente per la promessa di matrimonio che non tarderà, caro Roberto, ad arrivare, ma soprattutto...
Pensavo che non ci sarà.
No, figuriamoci. Noi di Radio Cusano Campus siamo sempre per l'amore, sempre.
Esatto.
E ti facciamo quindi tanti auguri per il tuo programma in onda e poi per tutti quelli che verranno. Grazie ancora a Carolina Rai per essere stata con noi. Buonasera.
A presto Carolina.
Ciao, grazie mille.
Radio Cusano Campus. La radio dell'Università Niccolò Cusano. La radio dell'Università Niccolò Cusano.
Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali.
Vede, io penso sia fondamentale mettere definitivamente un punto e tagliare qualunque tipo di connessione tra il tifo, la rivalità agonistica, anche gli sfottò che ci stanno tutti tra squadre insomma, che si fronteggiano e invece episodi di tifo violento.
Io continuerò a cercare di andare nelle scuole e a parlare di bullismo, non mi tappate la bocca. Perché io non sono una psicologa, non sono una psichiatra, non sono una filosofa, ma un altro titolo, l'esperienza biografica di chissà.
Lei dice di essere una principessa che doveva essere liberata, semplicemente non è vero, non è una principessa, perché è dentro la sua definizione fisica, chimica, biologica e persino anagrafica un maschio.
Non è che io poi voglia con ciò prendere una posizione antagonista contro Salvini. Occorre agire con un bilanciamento, direi andreottiano, cioè riuscire a tutelare il paese e non farlo diventare l'unico approdo per i migranti, ma contemporaneamente occuparsi dei migranti che ci sono.
Eravamo tutti bellissimi, dai, ci avevano scelto perché eravamo belli.
Al congresso di Verona non si dice che una coppia omosessuale è una famiglia. E questa roba qua, per il politicamente corretto, è una bestemmia.
Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Unicusano App. Il magazine radiofonico di scienza, salute e benessere.
Ho visto che ballavi, eh?
Ma insomma, io dico la cosa bella della radio è che non si vede niente.
Ebbene, lo voglio dire pubblicamente: tu ballavi e questi erano
io. Ballo da sola in questo studio. Io ballo da sola,
brava. E ballavi sui Prozac più. Questa era Pastiglie. Abbiamo scelto questa canzone perché oggi parliamo di farmaci già in commercio e di uno studio che li riguarda. Un gruppo di ricercatori dell'Istituto di Genetica e Biofisica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Napoli, coordinati da Gabriella Minchiotti ed Edoardo Patriarca, ha analizzato migliaia di farmaci comunemente in uso, cioè farmaci che utilizziamo già, insomma, per curare altre malattie. Cosa è uscito fuori? È uscito fuori che alcuni di questi sono in grado di bloccare il movimento e la migrazione delle cellule all'interno del corpo. Questi farmaci già in uso quindi potrebbero essere impiegati contro le metastasi delle cellule tumorali. A raccontarci bene questo studio è la coordinatrice Gabriella Minchiotti, ricercatrice del CNR. Buonasera e benvenuta a Radio Cusano Campus.
Buonasera a lei, buonasera a tutti i radioascoltatori, buonasera.
Benvenuta.
Buonasera, grazie.
Allora dottoressa, quali sono i farmaci già in uso che avete analizzato e perché?
Allora, non abbiamo selezionato, diciamo, dei farmaci in particolare, ma piuttosto abbiamo scelto un approccio che si definisce random, diciamo, casuale, cioè abbiamo utilizzato una collezione di 1200 farmaci che sono normalmente disponibili in commercio, come lei giustamente ha detto, per diversi usi terapeutici, e li abbiamo analizzati attraverso un approccio che si definisce di riposizionamento di un farmaco, cioè l'idea alla base è quella di cercare nuovi usi per vecchi farmaci. Ci siamo chiesti se alcuni di questi farmaci, fra i 1200 analizzati, fosse in grado di bloccare la capacità delle cellule di muoversi, di migrare. Questo è un processo fondamentale alla base della formazione delle metastasi tumorali. Quindi un approccio non razionale, tra virgolette, ma random, attraverso uno screening.
Ecco, dottoressa, ci può spiegare un po' più nel dettaglio come si è svolto questo studio e come siete arrivati a capire che questi farmaci in fondo potessero bloccare la migrazione delle cellule tumorali?
Sì, dunque, come probabilmente puoi immaginare, l'analisi di una collezione così ampia di molecole non si fa a mano, diciamo, ma ha richiesto l'utilizzo di una tecnologia avanzata. Infatti ci siamo avvalsi di una piattaforma robotica, un robot vero e proprio, che è stato sviluppato nel nostro laboratorio, CNR di Napoli, qualche anno fa, e che permette di effettuare uno screening, cioè un saggio ad altissima densità, si chiama in inglese high throughput screening, cioè analizzare migliaia di composti contemporaneamente. Questo screening è stato effettuato su un particolare tipo di cellule staminali di topo e ha identificato alla fine 14 farmaci, fra cui uno in particolare, su cui ci siamo, diciamo, particolarmente concentrati poi successivamente, che è un normale, che è un antiasmatico, si chiama budesonide, e che si è rivelato particolarmente efficace nel bloccare la capacità di queste cellule di muoversi. Quindi il passaggio successivo è stato testare questo farmaco su diverse linee cellulari tumorali umane, questo perché la migrazione di queste cellule, noi già sapevamo, aveva delle caratteristiche comuni a quelle delle cellule tumorali che migrano e invadono i tessuti e quindi formano metastasi. E abbiamo analizzato fra le cellule tumorali di tumore umano, soprattutto cellule di tumore della mammella triplo negativo, e abbiamo scelto queste cellule perché purtroppo sono quelle di un tumore particolarmente aggressivo e con un alto potere metastatico.
Bene.
Risultati in vitro, diciamo, noi li chiamiamo, cioè in piastra, sono stati incoraggianti, cioè il trattamento di queste cellule con il farmaco le rendeva incapaci di muoversi, e quindi il passaggio ultimo che abbiamo fatto è stato quello di passare dall'analisi in vitro, cioè dalle piastre, a un modello in vivo, quello che si chiama uno studio preclinico in topi di laboratorio, che ci ha permesso di dimostrare che questo farmaco in realtà è capace di ridurre fortemente la formazione di metastasi indotte da queste cellule di tumore mammario umano triplo negativo. Quindi il risultato, diciamo, è stato in linea con quella che era l'ipotesi.
Minchiotti, alla luce però di tutto questo, quali prospettive aprono questi risultati che avete ottenuto?
Guardi, questi sono un primo passo, diciamo, verso l'identificazione, secondo noi, di nuovi farmaci antimetastatici, in particolare farmaci che possano bloccare un nuovo meccanismo che abbiamo identificato in questo studio, che soprattutto ipotizziamo possa essere un meccanismo comune anche ad altri tumori solidi altamente metastatici oltre a quello della mammella. E il valore aggiunto di questo studio è che queste molecole sono già utilizzate in clinica, sono dei veri e propri farmaci per altre applicazioni terapeutiche, quindi il loro eventuale utilizzo come potenziali antimetastatici, che ovviamente, ci tengo a sottolineare, richiede ulteriori studi, ridurrebbe drasticamente i costi e i tempi rispetto a quelli che sono richiesti per il normale iter di sviluppo di un farmaco nuovo, che sono, diciamo, che è molto caro e molto lungo anche.
È chiaro.
Dottoressa, è noto come sia importante poi fare sistema fra le varie figure professionali, insomma l'interazione fra esperti che hanno poi competenze e specializzazioni diverse. Voi vi siete avvalsi di qualche collaborazione particolare?
Sì, assolutamente sì, come sempre il nostro lavoro. Questo in particolare è il risultato di un grande lavoro di squadra che ha richiesto l'impegno di diversi ricercatori con competenze diverse e complementari, ed in particolare è il risultato di una collaborazione fra il CNR e l'Istituto di Genetica e Biofisica di Napoli e il gruppo del professore Giorgio Scita dell'IFOM di Milano, con cui collaboriamo ormai da diversi anni. E l'ultima cosa, diciamo, quello che tengo anche a sottolineare è che questo lavoro non sarebbe stato possibile senza il contributo fondamentale della Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, l'AIRC. Sì, l'AIRC.
E allora, insomma, noi non possiamo che farle i complimenti ancora per questo lavoro che rappresenta, insomma, dottoressa, il primo vero passo verso strategie di riposizionamento di vecchi farmaci per le nuove applicazioni. Noi ringraziamo Gabriella Minchiotti per il suo lavoro e per essere stata con noi.
Voi.
Speriamo di risentirci presto, per
grazie,
altre buone
notizie.
Grazie,
dottoressa, grazie per l'impegno.
Grazie, grazie a voi per aiutarci a diffondere queste notizie. Grazie.
A presto! E adesso rimanete con noi per la consueta rubrica Luoghi comuni sul cibo.
Luoghi comuni sul cibo e l'alimentazione, la rubrica per fare chiarezza e andare oltre i cliché. A cura del dottor Andrea Ghiselli, presidente della Società Italiana di Scienze dell'Alimentazione e nutrizionista del CREA, il più importante ente italiano di ricerca agroalimentare.
Ma perché? Come mai? Ma perché?
Il limone è ideale per contrastare la dissenteria e il colesterolo? No, magari. Che sia utile in caso di diarrea è un mito che stenta a morire, ma non c'è nulla di vero. È così anche per il colesterolo. Magari bastasse del limone per una patologia che richiede parecchi interventi alimentari e spesso anche farmacologici. Se il cioccolato si scioglie e si risolidifica, non va mangiato perché fa male? Questo è assurdo, l'unica cosa che può succedere è che perde la tempera, quella magica emulsione con burro di cacao che dà quell'aspetto lucido al cioccolato, ma non per questo fa male. Anche se molto buona, la salsiccia è grassa. Beh, il grasso è uno dei motivi per i quali la salsiccia è buona. L'altro è il sale. Il grasso è il sistema con il quale vengono trasportati e mantenuti sapori alla parte più olfattiva del gusto. Mentre il sale esalta il tutto. Il connubio tra sale e grasso è responsabile quindi del gusto così avvincente della salsiccia. 100 g di miele contengono 82 g di zucchero? Vero, il miele è una soluzione di acqua e zucchero all'80% grosso modo. Lo zucchero saccarosio nel miele è già quasi completamente scisso nei suoi due componenti, glucosio e fruttosio, ma si tratta sostanzialmente di zucchero. La sottiletta è un formaggio fermentato? No, la sottiletta è un formaggio fuso. Si tratta di miscele di vari formaggi a seconda del gusto che il produttore vuole dare addizionati di sali per la fusione. Alcune sono più morbide e filanti, altre meno, appunto a seconda della composizione della miscela di formaggi e della proporzione tra i formaggi freschi e quelli stagionati.
Unicusano App, il magazine radiofonico di scienza, salute e benessere.
Bentrovati su Radio Cusano Campus, la radio culturale dell'Università degli Studi Niccolò Cusano. Anche oggi la nostra puntata finisce qui. Speriamo di avervi fatto compagnia, quindi con i nostri approfondimenti del weekend. Insomma, abbiamo parlato un sacco di cose, Valentina.
Assolutamente, assolutamente. Dal colesterolo a queste nuove strategie, insomma, per bloccare le metastasi. E poi abbiamo avuto ospite Carolina Re con una voce, devo dire...
Bellissima. Non me l'aspettavo
penetrante.
Nemmeno io. E se vogliono scriverci?
Ma potete farlo sulla mail personale elsa.
Non è vero.
Scusa.
Ma perché ogni volta dobbiamo fare questa cosa? Diffondi cose false.
Ma tu mi fai queste domande, ma se già sai la risposta, io non lo so. info@radiocusanocampus.it. Vogliamo inoltre ringraziare dall'altra parte del vetro Donatella Geretto.
E dunque, grazie ancora per essere stati con noi. E ricordate, stay up,
stay foolish.